Rita, benvenuta a Linea Radio. Oggi vorrei raccontare la tua storia a chi ci sta ascoltando con la sincerità che ti contraddistingue, che ci contraddistingue. Noi ci siamo conosciute qualche anno fa, in piena pandemia, proprio al Festival Sportivamente. Tra l'altro ti ho intervistato io oggi, andavo un po' a curiosare la nostra intervista. Da quel giorno non ci siamo più lasciate, tant'è che tu sei anche, tra l'altro, tesserata per Fuoricampo 11 e per noi sei un grande orgoglio. Allora, tu sei, diciamo, un melting pot esplosivo, no? Perché nasci in Germania, poi ti trasferisci in Sardegna e oggi abiti a Maranello. Stai facendo un po' il giro, diciamo, come si dice, dell'Europa e dell'Italia. E quanto hanno condizionato, quanto ti condizionano queste città? Ti senti un po' tedesca, un po' sarda, un po' emiliana, un po' tutte e
No, mi sento sarda.
Ti senti sarda? Lo so che tu hai sempre la tua bandiera con i quattro mori. Perché proprio sarda?
Perché è la terra da dove vengo, è la terra dei miei genitori ed è la terra che sento più mia, fondamentalmente. La sardità
La
è in me.
sardità.
Infatti l'accento, anche se vivo ve da 24 anni qui a Maranello, in tanti mi dicono che non l'ho perso.
No, no, te lo posso confermare, assolutamente. Allora, io oggi cercavo un po' tutti i tuoi primati, ne dico alcuni, però vorrei che poi tu aggiungessi tutte le tue incredibili vittorie che hai fatto. Allora, partiamo 2014, terza campionati mondiali in Canada, ottava ai Giochi Paralimpici del 2020 di Tokyo. Nel 2024, quindi facciamo proprio un salto di quasi 10 anni, prima la maratona di Parigi e sempre nel 2024, prima la maratona di Padova, però in questi 10 anni cosa hai combinato? Cioè, quali sono tutti gli altri risultati importanti che hai vinto?
Beh, in questi 10 anni ho praticato paratriathlon al 100%, mi sono dedicata a questo sport, a questa disciplina. È solo dall'anno scorso che ho iniziato a dedicarmi al mondo delle maratone. In questi 10 anni, come hai detto tu, ci sono tanti mondiali, tanti europei, tante gare di World Cup in giro per il mondo, senza dimenticarci comunque la qualifica per Tokyo, che è durata 5 anni ed è stata veramente dura ed impegnativa per me.
Infatti poi ne vorrei parlare. Allora, tu giustamente facevi accenno al triathlon, è una specialità da superatleta, perché parliamo un po' di chilometri, quindi c'è nuoto, corsa e bicicletta. Allora, quanti
Sì,
chilometri di nuoto?
devo fare 750 metri a nuoto, 20 km di bici e 5 km di corsa.
Ok, perfetto, tutto questo diciamo senza pausa, cioè
Senza
scendi e
pause.
esci dal mare, ti metti in
Ti
bici.
togli la muta, entri in
Esatto.
bici, prendi il casco e gli occhiali, vai in bici, fai tutta la bici, rientri, prendi la carrozzina paralimpica e vai a correre.
Con un allenatore che ti affianca, no? C'è
Sì, sì, sì.
una persona, insomma, handler si chiama.
No, l'handler è quello che si dedica a te durante la gara, durante le due transizioni. Quando esci dall'acqua, si esce dall'acqua, gli do la cuffia e gli occhiali, corriamo in zona cambio e mi dà una mano proprio a togliermi la muta. E quando rientro dopo, con la bici, lui mi dà una mano, mi prende proprio in braccio e mi mette nella carrozzina
Ma
paralimpica.
quanto dura in media, diciamo, una gara di
Un'ora.
un'ora?
Un'ora.
Un'ora vissuta
Un'ora
intensamente.
1 ora e 10, però deve essere a fuoco.
Senti, ma tu ti senti una superatleta? Perché per fare triathlon uno deve essere una superatleta.
Sì, io mi sento una superatleta perché allo stesso tempo ho un lavoro in un'azienda qui a Sassuolo che ringrazio perché comunque mi permette sempre di poter dedicarmi al mio sport, al mio mondo e non è semplice lavorare. E
Certo.
dopodiché iniziare la giornata sportiva.
Infatti io poi vorrei chiederti qual è la giornata tipo, ma prima di arrivarci ti vorrei chiedere quanto è stata lunga e impegnativa raggiungere il livello che hai raggiunto. Cioè tu, come nasce Rita atleta? Tu giocavi a calcio?
Sì,
Facevi.
io diciamo che non è stato difficile, Barbara, perché alla fine è una cosa che mi piace di più in assoluto. Io non penso ad una mia vita senza sport, non riesco ancora a immaginarla, a pensarla. E, sì, io nasco come calciatrice, dopo ho avuto questo incidente e da lì mi sono dovuta, diciamo, reinventare, riabituare ad una nuova me. Ho conosciuto il mondo del basket in carrozzina, ho giocato per qualche anno a basket in carrozzina e dopodiché ho conosciuto il mondo del paraciclismo, che mi ha aperto, diciamo, le porte per dopo incontrare il triathlon.
Senti Rita, se non hai piacere non ne parliamo, però mi farebbe così, vorrei che tu ci raccontassi come hai saputo appunto vedere il bicchiere mezzo pieno, cioè trasformare un incidente che ti ha tolto l'uso delle gambe in una grande opportunità.
Guarda, ci ho messo un po', perché comunque ho dovuto affrontare questo problema, che all'inizio era un grossissimo problema, però quando io ho fatto questo incidente, non potrò mai dimenticare che quando arrivai all'ospedale a Sassari mi hanno detto: saluta a tutti perché non sappiamo se tu ce la farai. E quando io mi sono risvegliata ho detto: ce l'ho fatta, sono viva. E da lì ho cercato di ricostruirmi, perché comunque avevo fatto una promessa a mia madre, che mia madre è morta, ho fatto una promessa a mia madre che mi sarei occupata di mio fratello e mia sorella. E da lì ho detto: va bene, ok, questa sono io, non camminerò più, però dopo pian piano ho scoperto che potevo fare tantissime cose.
Forse anche cose che magari non avresti mai immaginato di fare.
No, però sfido chiunque a fare tutto quello che faccio,
sì,
io.
Infatti, io vi confermo che è veramente una super atleta. C'è una frase molto bella che tu hai detto: mi sono resa conto che avrei potuto fare molte cose con quello che era rimasto di me. E ti chiedo, che rapporto hai con la tua disabilità?
No, meraviglioso. Io sono proprio felice e contenta di essere così, con la mia sedia, che vado in giro a testa alta come se camminassi a 3 metri da terra. Vado fiera, orgogliosa di quello che comunque sono riuscita a diventare, che non è da tutti, non è facile, Barbara.
No, lo so.
Accettarsi.
Tra l'altro, guarda, volevo anche dirti questo: nell'ultimo festival dove noi ti abbiamo portato in una scuola, quando Giancarlo Scarpa, il giornalista, ti ha chiesto tra le medaglie e l'uso delle gambe cosa scegli, e tu hai detto le medaglie. A me ha sorpreso molto, perché magari uno potrebbe dire l'uso delle gambe. E come si arriva a questa consapevolezza?
Si arriva comunque avendo dei sogni nella vita, degli obiettivi che ti fanno andare oltre a quello che uno potrebbe pensare che sì, camminare è necessario. Non è necessario camminare.
Si possono fare le stesse cose.
Si possono fare molte altre di più.
Beh, insomma, l'avete capito, Rita, è veramente incredibile. L'incidente non l'ha fermata, anzi ha saputo vedere il lato positivo di questa situazione. E Rita, prima di parlare dei tuoi prossimi impegni, che sono davvero tantissimi, ti chiedo di raccontarci la tua esperienza di Tokyo, perché penso che le Olimpiadi o le Paralimpiadi siano per un atleta il punto massimo di arrivo. Tra l'altro eravamo in piena pandemia, tu hai gareggiato senza pubblico. Raccontaci un po' com'è stata quell'esperienza.
Beh, indubbiamente andare alle Paralimpiadi è stata la realizzazione proprio di tutte le mie fatiche, di tutto il mio sacrificio e di tutta la dedizione per lo sport. Vedere quella lettera arrivare a casa e dire: c'era scritto sei stata convocata per i Giochi Paralimpici di Tokyo, è stato veramente di un orgoglio, guarda, incredibile. E andare là, tutto il contorno, Barbara, è stato meraviglioso, perché dal mese che abbiamo fatto lì vigna di preparazione, quando sono arrivati tutti quanti i vestiti, gli abiti, quando siamo andati da Mattarella per la bandiera, quando siamo ritornati. Una delle cose che mi resta più fissa nella mia memoria sicuramente è il mio rientro a casa in Sardegna.
Che sei stata ovviamente iper festeggiata, vero?
Quindi sì, un
ritorno a casa in tutti i sensi.
Sì.
5 anni per preparare le Paralimpiadi, cosa significa tutto questo in termini di quotidianità, di ore d'allenamento, di controllo dell'alimentazione, del riposo? Raccontaci un po' la tua giornata tipo, che sarà la stessa, immagino, perché io ti conosco, so che tu comunque ancora oggi ti alleni tantissimo.
Sì, ancora oggi mi alleno tantissimo perché per fortuna ho trovato dei nuovi obiettivi, delle nuove sfide da affrontare. E una giornata tipo Barbara di uno triatleta è svegliarsi la mattina, e andare a nuotare, e rientrare, magari fare una corsetta, pranzare e di pomeriggio fare un altro allenamento di bici magari.
Però tu lavoravi anche nel frattempo.
Sì, quindi... io lavoravo, però comunque ho preso un periodo molto lungo di aspettativa da lavoro, che sono 8 mesi, per potermi comunque dedicare ad un impegno così importante come un'Olimpiade.
Certo, immagino.
Sì, perché non è che si prepara in un giorno, ha bisogno di molto tempo.
Ma cosa ha significato per te non avere pubblico?
No, non ha significato... nessun sentimento particolare, Barbara, perché me la sono goduta veramente tutta, perché era la prima Olimpiade e anche l'unica, dunque resta nella mia memoria come la cosa più bella che io ho fatto.
Senti, parliamo del 2025. Io ho qui davanti a me un elenco di appuntamenti sportivi. Ieri sera ti ho mandato un messaggino, ti ho detto: ma li fai tutti da atleta o ci vai come allenatrice? Tu mi hai mandato, non dico un po' a me, a quel paese, ma proviamo un po' a dirla, no? 9 marzo la Stracittanova nelle Marche, il 15-16 indoor di atletica, non ho capito dove.
Ad Ancona,
ok. 30 marzo mezza maratona Maranello, 6 aprile il duathlon a Imola, 13 aprile maratona Parigi, 27 aprile maratona Londra, 18 maggio Loano triathlon, 24 maggio Ocean Man 2 km in mare, pure.
Sì, beh, se vuoi venire.
Vuoi farti mancare anche questo. 27 giugno mondiali di aquathon a Pontevedra, 7 luglio Bracciano triathlon, 21 Comacchio triathlon. E poi arriviamo al 29 settembre maratona di Berlino, 26 ottobre maratona Cape Town, Sudafrica. Cosa significa tutto questo?
Vita. Per me è vita.
Ma cosa fai quando non ti alleni? Cioè quel poco tempo che non ti alleni, com'è la vita di Rita al di fuori dell'impegno sportivo?
Adesso dedicano molto tempo al mio gatto, Ulisse.
Vedo che è iper, tra l'altro, social.
Sì, sto molto con Ulisse. Sto in casa, sicuramente leggo, perché io adoro leggere tanti fumetti, tanti graphic novel e niente.
Per organizzare, per reggere, per partecipare a tutte queste gare servono degli sponsor, vero? Noi non diciamo mai abbastanza che tu, non dico ti sostieni solo con il tuo lavoro, perché hai anche qualche partner che ti affianca, però non sono mai abbastanza.
Sì, io diciamo che in tutti questi anni che ho avuto la forza di iniziare un nuovo percorso, iniziare una nuova sfida, ho sempre trovato nella mia strada chi mi ha dato una mano, e questo ne sono grata, sì.
Senti, torni a Parigi, immagino che vorrai replicare il primo posto, no?
Sì. Voglio vincere, Barbara.
Sì. Tu vuoi sempre vincere.
Sì, voglio vincere.
Senti, Rita, allora, se dovessi raccontarti, qual è un tuo pregio e un tuo difetto?
Sono testarda.
Beh, quello potrebbe essere anche un pregio, no? Troppo, dici?
Troppo. Sì, troppo testarda. Sono testarda, è un pregio, non lo so.
Che sei testarda, no, non si dice, sì. Non si dice la stessa cosa. No, beh, posso dirlo io, sei una donna che...
Sono una donna coraggiosa. Però.
Sei molto coraggiosa, sei anche molto umile, e questo credo che sia anche uno dei grandi fondamentali dei campioni, no? L'umiltà.
Di
non essere mai, di non sentirsi mai arrivati.
No. No, non lo sarò mai.
Rita, tra atlete olimpiche e paralimpiche ci sono ancora delle differenze tra diritti? Cioè, vi sentite, diciamo, allo stesso livello delle altre atlete, o tu pensi che ci sia ancora molta strada da fare?
Beh, sicuramente c'è tanta strada da fare, ancora di più le cose devono migliorare ancora, però diciamo che non siamo proprio male. Io, per quel che mi riguarda, sono contenta.
Il rapporto tra di voi com'è invece tra atlete paralimpiche? Siete competitive? Siete collaborative?
Sì. Io, guarda, tutti i miei allenamenti, non dimenticherò mai gli allenamenti fatti con la Federica Pellegrini, insieme in vasca a Verona alle 7 del mattino, eravamo già in vasca, lei da una parte e noi dall'altra. Però ci veniva sempre a chiedere, ciao, come va, oppure a Livigno, quando abbiamo fatto tutto il training camp su a Livigno con lei e l'altro che non mi ricordo come si chiama. Però è stato meraviglioso, sì.
E invece tra atlete paralimpiche siete competitive oppure...
Oddio, tra atlete paralimpiche ci si scanna. Sì.
Ci si scanna.
Lì c'è la morte. Sì. Perché soprattutto in gara. E io quando ho preso la qualifica mi sono proprio scannata con la francese per la qualifica. Infatti dopo lei, quando abbiamo finito la gara a Tokyo, mi ha detto: Rita, fra me e te c'è stata una vera e propria guerra. Io ho detto: sì, c'è stata una guerra, però l'ho vinta, io l'ho vinta.
No, ma infatti siete veramente un esempio incredibile di forza e anche molto bello vedere alle Paralimpiadi il grande pubblico, no? Cioè, sono ormai diventate Olimpiadi a tutti gli effetti, non mancano di niente, anche spettatori in TV. Io mi diverto molto, cioè è veramente un evento che manda messaggi anche bellissimi, perché insomma tu sei stata anche per noi a Parigi e hai vissuto, diciamo, da giornalista, da inviata, no? Com'è vedere le Olimpiadi stando sugli spalti o nel parterre? So che non è la stessa cosa, che so già cosa mi rispondi, ma...
No, è stato molto rilassante, Barbara.
Esatto.
Sì, perché ho avuto la fortuna, grazie a Veronica Yoko, di entrare nel villaggio paralimpico, di vedere di nuovo di respirare di nuovo quel clima del villaggio, perché è la cosa più bella che ci possa essere alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi. E poi sì, vedere le gare è stato veramente bello. Dal nuoto alla pista, a tutti gli sport che sono andata a vedere. Sono stata a Parigi 5-6 giorni, ma sono stati veramente belli. È una grande emozione, l'ho avuta quando sono andata a vedere l'atletica leggera. Lì è stato veramente, entrare in quello stadio è stato pazzesco.
Beh, anche perché è l'apoteosi, no, delle Olimpiadi proprio, forse l'atletica leggera
Il nuoto è stato veramente meraviglioso. Al nuoto mi sono stupita di quante persone erano lì per vedere tutte quei ragazzi disabili. Mi sono veramente meravigliata. Ho detto: guarda quante persone, ce l'abbiamo fatta. Questa è una grande vittoria.
Certo, assolutamente. Senti, Rita, che spazio ha la musica nella tua vita? Tu ti alleni con la musica?
Sì, per me la musica, proprio io, guarda, ho fatto un allenamento lunghissimo sui rulli di corsa con la carrozzina paralimpica, e non era semplice fare 1:40 di rulli, però per me la musica mi ha sempre aiutato, magari mi aiuta anche in quel giorno che magari sono stanca e trovo quella musica che mi fa ottenere un ritmo 3 al chilometro, wow, meraviglioso.
Allora Rita, sei, come dicevamo prima, un vulcano. 2 anni fa è arrivata una bella proposta da Obiettivo 3, l'associazione nata dall'idea di Alex Zanardi, che ha l'obiettivo di far provare anche ad altri atleti le sue stesse emozioni. Tu fai parte del team, raccontami un po' com'è questa esperienza.
Guarda, questa esperienza è iniziata da atleta e poi piano piano si è trasformata come punto riferimento del triathlon. Io ne sono molto contenta, perché questo significa che tutto quello che io ho imparato in questi anni non sarà perso. A qualcuno lo racconterò, lo insegnerò e lo potrò ancora raccontare. Questo comunque mi fa veramente contenta. Sono contenta che Obiettivo 3 mi abbia riconfermato anche quest'anno e spero ancora per tanti anni.
Quanti sono i ragazzi che alleni?
Adesso sono in 6.
E fanno tutti triathlon?
Fanno tutti triathlon, sì, perché ci sono degli altri ragazzi che comunque sono già esperti, sono dei gruppeggi all'interno di Obiettivo 3, però ci sono dei nuovi ai quali mi dedico io, sì.
E come ti senti nel nuovo ruolo di allenatore? Perché tu, insomma, l'abbiamo detto fino adesso, a te piace ancora molto gareggiare.
Sì, ma mi piace questo ruolo, dai, è bello comunque dedicarsi alla felicità degli altri. E infatti a Imola avremo la prima gara.
Senti, hai pensato, vabbè, forse al dopo carriera ci sarà sicuramente il momento in cui tu deciderai di diventare un allenatore a tutti gli effetti, o hai anche altre idee? Hai mai pensato al dopo?
No, ancora non ho pensato al dopo, perché spero che sia più in là possibile.
Senti, che messaggio vuoi dare a chi vuole intraprendere lo sport a livello agonistico, oppure anche semplicemente provare a fare sport?
Questa domanda non è facile, Barbara. Per iniziare a fare sport ci vuole un sogno. Senza un sogno non si inizia a fare sport. Dunque auguro a tante persone di avere un sogno. Io lo avevo, ed era andare alle Paralimpiadi, e l'ho realizzato. Un sogno può essere anche andare a finire una maratona, non un sogno così importante come il mio, perché in pochi riescono ad andare ad una manifestazione così importante, però anche solo finire una gara.
Però tu sei la testimonianza che una volta raggiunto questo sogno, poi ne nascono degli altri, perché prima abbiamo letto i tuoi impegni, direi che è un calendario, diciamo, di una che sogna spesso.
Sì, sì, sì.
Sogni spesso.
Sogno spesso. Infatti quest'anno mi proverò a fare questa gara che si chiama Ocean Man Cattolica, dove nuoterò in mare per 2 chilometri, e questo qui comunque è uno dei miei sport più difficile per me, nuotare.
Infatti io so che, cioè, delle tre, diciamo, categorie, nuoto è quella che ti piace meno, vero?
Sì, è quella che mi piace meno, perché è quella che faccio più fatica. Allora, visto che io sono una da fatica, ho detto, ok, dai, proviamo a fare questi 2 chilometri, se questo giro riesco ad affogare.
No, vabbè. Comunque, io ti aspetto qui in radio, perché a settembre ti voglio qui, prima che tu parta per il Sud America, e ci devi venire a raccontare come sono andate tutte le tue gare. Senti, Rita, una figura come te, so che gira spesso anche nelle scuole, e giustamente, e ti chiedo, cosa racconti ai ragazzi? Cosa ti chiedono?
Ai ragazzi racconto di trovare una strada, di trovare un percorso, di trovare comunque un sogno, come ti ho detto prima, e che non è facile, perché oggi vedo molti ragazzi tristi, molti ragazzi un po' anche persi, depressi, perché magari non hanno stimoli, ci sono delle persone che non hanno degli obiettivi, che non hanno nessuno da, tra virgolette, da imitare, e loro sicuramente è una generazione che ha bisogno di noi, ha bisogno di aiuto.
E ha bisogno anche di esempi
come
te,
esempi,
anche,
sì.
No? Tu sei sicuramente un esempio di resilienza, sei un esempio di restituzione, l'abbiamo detto adesso, anche il piacere di andare a raccontare, di prendersi del tempo, magari tolto al riposo, per restituire questo grande patrimonio, no? Che non è solo quello sportivo, ma quello umano. Del tuo racconto, della tua storia. E siamo, Rita, arrivati quasi alla fine. Questa trasmissione finisce sempre con una domanda di rito. Io chiedo sempre se potessi rinascere campione. Per me campione significa atleta piuttosto che allenatore o dirigente. Chi vorresti essere e perché? C'è un atleta che ti ha stimolato? Un allenatore che stimi particolarmente?
Guarda, sarà un po' retorica, però indubbiamente Alessandro Zanardi. Vorrei rinascere Alessandro Zanardi, sì. Perché ho ammirato quella persona in ritiro, ho avuto la fortuna di fare dei mondiali con lui, di fare dei ritiri con lui. Il suo spirito, la sua energia, la sua simpatia, perché raccontava tantissime barzellette. Se io rinasco, voglio rinascere al Santo Zanardi.
E beh, direi che hai scelto veramente un grandissimo campione, un grandissimo uomo. Rita, io ti ringrazio moltissimo di essere stata qui con me. In bocca al lupo per tutte le tue gare. Come dicevo prima, ti seguiremo. Vieni qua a raccontarci com'è andata. Io vi ricordo che potete riascoltare questa puntata sabato in replica alle ore 11, sempre qui su 101.3 FM, in streaming sul sito ufficiale linearadio.com, sull'app di Linea Radio e sul mio sito personale barbarafontanesi.com. La regia con me è Roberta Ferrocino, che saluto. Ciao Robby.
Ciao.
Ci sentiamo alla prossima puntata. Mi raccomando, non smettete mai di giocare.